/radioweb presenta Boomer vs Millennial, un programma a cura di Andrea Volterrani e Isabel Alfano.
Ho milioni di view ma vivo in un monolocale. Mi fa volare, tutti fanno storie ma solo sul cellulare. Mi fa volare, questa grande convinzione che mi piace può aiutare.
Oggi no. E allora abbiamo i nostri giovani qua, abbiamo Isabel Alfano collegata. Dottoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e tutte, ciao Chiara.
Ben trovata. E il professore Andrea Volterrani, un po' meno giovane, un po' più boomer, ma sempre sul pezzo.
Il boomer non si può cambiare. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovato. E allora oggi abbiamo un argomento interessante, più che altro direi anche abbastanza a passo, no? Con quello che ci tocca leggere sempre. Chi me lo introduce questo tema, Isabel?
Sì, lo introduco io, Chiara, poi passiamo la parola ad Andrea, ma in realtà questo, cioè, se c'è una cosa che negli ultimi anni secondo me abbiamo imparato è proprio che le discriminazioni ormai non passano più solo ed esclusivamente attraverso le leggi o i comportamenti, ma passano soprattutto attraverso la comunicazione. Pensiamo ad esempio a quanto spesso sentiamo discutere quotidianamente di immigrazione, di diritti delle donne, di disabilità, di inclusione. E sono tutti temi che fino a qualche anno fa sembravano appartenere soprattutto al mondo dell'associazionismo, poi Andrea sicuramente ne saprà molto più di me, ma oggi invece occupano comunque quasi tutti gli spazi mediali, mi verrebbe da dire, perché non solo hanno colonizzato comunque tutti i social media, soprattutto con l'avvento di TikTok, oltre che i talk show e il dibattito politico che conosciamo tutti, ma sono entrati proprio a far parte della medialità vera e propria. Pensiamo a tutte le serie televisive, ai film che hanno cominciato negli ultimi anni, ma continuano soprattutto a trattare di queste tematiche che, come dicevi te, Chiara, ovviamente sono fondamentali, contemporanee, ma soprattutto sono un dibattito sempre giusto da affrontare, secondo me. E io quello che penso è che da millennial ovviamente c'è sempre questa sensazione un po' particolare, perché noi siamo cresciuti probabilmente pensando che certi diritti fossero ormai acquisiti e che il futuro sarebbe stato, credo, inevitabilmente più sicuro, ma poi ci siamo accorti che in realtà non è così semplice. Anzi, negli ultimi anni molte discussioni che sembravano apparentemente chiuse sono effettivamente poi tornate al centro della scena. Quindi diciamo che la domanda che mi faccio io, che faccio anche al grande boomer, è se siamo diventati una società più intollerante oppure stiamo semplicemente parlando di più delle nostre differenze, perché poi probabilmente anche questo racconto continuo che viene fatto ovviamente stimola poi ancora più dibattito sulle diverse questioni che sono ovviamente tematiche sociali fondamentali. Non so, Andrea, ho fatto io un'introduzione del tema?
Il quadro che hai delineato è un quadro purtroppo anche molto aderente alla realtà. Non so se siamo tornati a dover discutere di alcuni diritti acquisiti, perché i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutti. È molto difficile che questo avvenga, è molto difficile che questo possa avvenire.
Sentiamo un po' male, Andrea, vai e vieni.
No, eccomi. Dicevo, è molto difficile che le cose, i diritti possano essere acquisiti una volta per tutti, soprattutto quando si comincia ad urlare e a far diventare violenti e...
Non ti sentiamo, Andrea.
Molto violenti, dicevo, che vengono fatti continuamente, non solo attraverso i social, ma attraverso più in generale tutta la situazione mediale e il contesto, l'ecosistema mediale, perché c'è una rabbia profonda che è riemersa contro qualunque tipo di affermazione dei diritti di chi è differente, ma anche di chi non necessariamente è così differente. proprio perché c'è una paura diffusa da parte di una parte della popolazione che pensa che chi rivendica i diritti porti via degli spazi o porti via delle opportunità o porti via anche dei soldi. E quindi c'è una violenza molto più forte, molto più elevata e che purtroppo costruisce anche la cornice in cui avviene la discussione. Perché chi grida più forte, chi grida in modo sconclusionato, chi radicalizza, è colui o colei, o più in generale, appartengono a colui.
Non lo so da che dipende, Andrea, ci scompa cioè, scompare la voce. Non ti sentiamo, Andrea.
Sul
Andrea, non
male,
ti sentiamo.
dicevo,
Non, ti non so se che dipende, se non ti prende bene
non
dove
mi
sei.
sentite?
Ti sentiamo a tratti, ti facciamo chiamare al telefono perché altrimenti così diventa molto complicato seguirti. Intanto riparlo un attimo con Isabel, non so se Isabel invece lo riusciva ad
No, sentivo
ascoltare.
anche io a tratti, probabilmente
Anche
no,
tu.
non prende bene, sì, la linea.
Ok, allora.
Non ho ben capito, Chiara,
Però
quindi.
io mi sento molto
Ah,
bene.
eccolo, è tornato.
Sì, torna e sparisce, però noi ti sentiamo
Esatto, allora
male.
vabbè. Comunque,
Ciao,
vabbè.
Andrea, adesso ti sentiamo.
No, stavo dicendo semplicemente del problema di chi costruisce il quadro della discussione. Chi urla più forte, chi discrimina di più, chi odia, fra virgolette, le differenze, costruisce il quadro in cui tutti noi discutiamo di questa cosa, anche dicendo che non ci piace, però il quadro l'hanno costruito coloro che gridano più forte, che discriminano più forte e che radicalizzano più forte. L'esempio di Vannacci recente è molto evidente.
L'esempio di Vannacci è
Ma
sicuramente utile
discussione tutte.
per far capire questo proprio tema, perché
Esatto.
è il personaggio che in questo momento sta spaccando un po' tutti.
Esattamente.
Quindi, da che
Ma
cosa
sta
vogliamo
spaccando
cominciare?
proprio perché vuole costruire l'attenzione su di sé.
E questo dal punto di
Isabel.
vista comunicativo che cosa produce? Allora, la comunicazione che divide è il primo tema che dobbiamo affrontare, Isabel.
Sì, esatto, Chiara, perché mi ricollego un po' a quello che diceva Andrea in realtà, no? Partiamo da una domanda molto basica, cioè perché i messaggi che dividono ormai sembra che abbiano così tanto successo? E cioè, negli ultimi anni veramente abbiamo assistito ad una cosa che secondo me è molto molto curiosa, perché spesso le persone più discusse diventano anche quasi le più visibili, questo per un discorso di visibilità. Mi ricollego appunto a quello che diceva Andrea del caso di Vannacci, cioè prima ancora che per le sue proposte politiche comunque è diventato anche un fenomeno mediatico per alcune affermazioni che aveva fatto e molte persone ovviamente erano indignate, altre invece lo difendevano, ma comunque tutti ne parlavano. E quindi questo non riguarda solo ed esclusivamente la politica, ma si estende poi come abbiamo raccontato anche nelle scorse puntate ad un dibattito popolare, mi verrebbe da dire, reso ovviamente popolare anche dalla viralità e dai meccanismi poi delle piattaforme che permettono una polarizzazione quasi delle informazioni ormai in maniera totalmente capillare. E questo succede ovviamente con ogni contenuto che gira poi attraverso i social media. Quello che io vedo dal punto di vista più che da millennial di esperta di comunicazione è che veramente quando poi un contenuto, una questione diventa così virale, comunque di interesse, si dividono, cioè nel giro veramente di poche ore se non di pochi minuti si formano, cioè come se si formassero realmente due squadre, no? E la sensazione è che oggi la comunicazione sembra quasi premiare, secondo me, più la capacità di provocare che quella di convincere. Cioè, una volta si diceva parlarne bene o parlarne male, purché se ne parli.
Certo.
Effettivamente, oggi, questo sembra, cioè nel 2026, sembra quasi essere diventata una sorta di strategia di comunicazione. Anzi, secondo me, i messaggi comunicativi e negativi paradossalmente sono quelli che funzionano di più, proprio perché scaturiscono poi probabilmente tutta una serie di sentimenti negativi che permettono alle persone di parlare. Cioè, tantissime volte, questo a me è capitato, ma è più per una, cioè, per una curiosità mia, di vedere magari dei profili che risultano totalmente inattivi su questioni che positive, e quando invece poi c'è un qualcosa da dover criticare, riescono comunque a scrivere, a parlare o ad esprimere la propria opinione. Quindi probabilmente i messaggi ad oggi, secondo me, ancora dividono. È difficile che possano unire perché tanto, diciamo, forse è una strategia di comunicazione. Poi Andrea, non so cosa ne pensi te.
No, il problema è che la scelta dei temi passa da quello che il linguista Lakoff aveva scritto un libro un bel po' di tempo fa, Non pensare all'elefante, parlando delle elezioni politiche americane, per cui cosa diceva Lakoff? È che chiunque parli dell'elefante, in quel caso lui pensava ai repubblicani, ai conservatori, e noi possiamo pensare tranquillamente a chi è discriminante, più ne parli, non solo c'ha l'effetto pubblicità, ma fai in modo che si parli solo di quello e che diventi rilevante agli occhi delle persone. Quindi paradossalmente, Vannacci dice una stupidaggine, la cosa migliore sarebbe dire ok, è indifferente, cioè nemmeno prenderlo in considerazione, è
Infatti.
assolutamente inutile. Ma invece no, c'è un meccanismo che dicevi, la radicalizzazione della polarizzazione, che è tipico delle piattaforme, che invece tendono appunto ad assumere questi elementi come elementi centrali. Per cui adesso non si sta che discutendo esclusivamente di quello che ha detto. E anche ora, sostanzialmente, portiamo al dibattito pubblico anche le
No, Andrea, non ti
sue
sentiamo bene
posizioni,
così facciamo
non
fatica.
posizioni diverse,
Andrea,
perché
scusami, ti
sono.
faccio chiamare al telefono perché non ti riusciamo a sentire, così seguiamo veramente con troppa fatica. Allora, facciamo così, mandiamo un brano musicale e così poi rientriamo, magari chiudiamo questo discorso e iniziamo con il resto.
Ti troverò dentro una foto, sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto. Come un'allucinazione in mezzo a tutte le persone che vanno chissà dove passeranno. Classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei. Se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri. Ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna. Tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura. Vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. Ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro. E soffia il vento della metro. Tra le piastrelle colorate, le rovine sotto a un vetro, c'è un manifesto col tuo nome, in mezzo a un fiume di persone, che vanno chissà dove passeranno, semafori e cantieri, pianeti e buchi neri, e dai facciamo i seri, ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna. Come stai? Gelida, gelida, gelida paura. Vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi. Di primavera e poi di nuovo rami spogli. Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli. Ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna. Gelida, gelida, gelida paura. Dopo di te non l'ho più detto a nessuna. Vorrei raggiungerti, ma qui c'è troppa notte e poca luna, lo sai. E ci penso anche se non ci penso. Come il cielo, come il mare aperto, stupida sfortuna, starò più attento.
Eccoci Eccoci qui, allora, torniamo, so che è collegato telefonicamente Andrea, non so se si sente meglio, vediamo se funziona meglio, così vai a concludere il discorso che stavi facendo.
No, stavo facendo il discorso, non so se si è sentito, facendo riferimento appunto alla COF, che è questo linguista che negli anni 80 ha scritto il libro Non pensare all'elefante, ovvero sia, non parlando della situazione politica americana negli anni 80, più parli di una cosa, più la metti al centro della discussione e più questa prende spazio, che non è semplicemente parlare male o parlare bene, stai parlando solo delle posizioni, in questo caso rispetto a Vannacci, le più negative, e quindi l'atteggiamento più corretto sarebbe l'indifferenza. In realtà l'indifferenza non è favorita dalle piattaforme, che invece vogliono che ci sia polarizzazione e radicalizzazione, e quindi chi promuove una comunicazione aggressiva, divisiva, odiosa, discriminatoria, entra nel centro dell'attenzione pubblica. Riuscire a smontare questo meccanismo è difficile, però credo che ci sia la necessità anche di avere una volontà collettiva per poter fare operazioni di questo tipo, nel senso che talvolta è necessario non prendere la posizione, perché prendere posizione non significa contrastare Vannacci, venite a fare il suo gioco, e il suo gioco è perfetto, pochissimo tempo sta accrescendo i consensi perché apparentemente sta dicendo cose di buon senso. No, sta dicendo le cose che non hanno né capo né coda. Tanto lui che non hanno né capo né coda non deve essere, come dire, preso in considerazione. È un meccanismo perverso della comunicazione questo. Se te rispondi e entri in relazione con chi è violento, la violenza prende il sopravvento. Ed è paradosso della comunicazione, non so che ne pensi, Isabella,
Andrea, dici un po'.
Sono totalmente d'accordo con te, quindi boomers versus millennials si trovano totalmente d'accordo
sì.
Ma sarebbe impossibile pensarla al contrario, direi.
Sì, molto, molto complicato non pensarla così.
Esatto.
Io continuo comunque a rimanere molto scettica sul fatto che uno dica cose così estreme e invece di creare sdegno crei seguito. Io questa cosa, questo
esatto.
Meccanismo non lo capisco.
Però è il meccanismo della semplicità e della spiegazione che consente anche alla persona analfabeta di poter dire mi riconosco in lui, perché alcune delle cose che dice Vannacci sono assolutamente legate a scrivere o a chi non ha più gli strumenti culturali, quindi è funzionale a questo tipo di popolazione, molto funzionale.
Bene, quindi funzionerà, ma bisognerà trovare una strategia che la contrasti, no? Anche da parte degli avversari politici, perché poi questo è al di là della sua bravura, se c'è dall'altra parte un'altrettanta capacità di intervenire, di usare gli strumenti di comunicazione adeguati, si può bloccare questo fenomeno?
Si può solo se, come dire, invece di inserire l'agenda di persone come Vannacci, si costruisce un'agenda diversa. E però per costruire un'agenda diversa bisogna sapere di che cosa si sta parlando, di che cosa si vuol parlare e in che modo si raggiunge le persone più semplici. Perché le persone che sono più semplici hanno comunque la necessità di poter ascoltare agende diverse. Ma le agende diverse invece sono spesso raccontate in modo molto complicato. E le persone, le cose complicate, la maggior parte delle persone, considerando che noi abbiamo il 20% della popolazione che è analfabeta funzionale, non le capiscono. E quindi è più facile seguire l'affermazione generica, semplicistica, banale di Vannacci, piuttosto che una spiegazione estremamente articolata e anche probabilmente corretta da un punto di vista della complessità, io dice però quelli non li capisco proprio. E questo tema è un tema importante, perché l'agenda poi la costruisce Vannacci e non chi è contrario a Vannacci.
Quindi
va costruita l'agenda di comunicazione sui temi che non sono quelli di Vannacci, deve andare su altri piani, che interessano però le persone, devi essere capace di parlare alla popolazione più generale, e questo oramai molto si è perso, non solo nell'ambito politico, ma anche nell'ambito ovviamente di quello di cui si discute oggi, delle discriminazioni, i diritti. Se non c'è una capacità di essere semplici, non banali, ma semplici, tutta roba complessa, tutta roba,
Andrea,
difficile, tutta roba sofisticata.
Cioè che comunque spesso poi alcune tematiche che vengono argomentate vengono anche bannate, cioè quindi per quanto poi si possa costruire, penso al caso di TikTok, effettivamente poi ogni qualvolta c'è qualcuno che ci mette la faccia e affronta anche in modo crudo, però secondo me tante volte alcune situazioni vanno, esattamente Chiara, cioè è un modo utile, vengono bannati e vengono censurati, quindi fin quando c'è poi il vincolo di censura, vengono trattate tematiche nel giusto modo, perché è l'unico per scaturire, come diceva Chiara, poi delle reazioni giuste, non andremo mai da nessuna parte, perché tanto saremo sempre, diciamo, incentivati a dover seguire per forza un'agenda che è quella imposta perché fa comodo e sembra giusto farlo. Cioè, probabilmente quello che dici te è molto interessante, secondo me, perché io seguo molti TikToker, ma anche molti YouTuber che poi effettivamente cercano di raccontare la cosa da un punto di vista molto più semplice. Però sono le classiche persone che poi non hanno seguito, cioè ad un certo punto muore la comunicazione, si interrompe, quindi probabilmente, mi rifaccio anche a quello che diceva Chiara, esistono delle strategie di comunicazione, ma ho proprio la sensazione che non riescono a sopravvivere, cioè che ad un certo momento prendono e sembrano non funzionare più, quindi probabilmente questo è un loop che non so se verrà mai interrotto, e se c'è la possibilità di pensare anche ad un cambiamento poi affettivo nel trattamento di dinamiche che sono comunque, cioè, a parer mio, molto delicate.
Beh sì, assolutamente. Io mi domandavo se secondo voi, visto che stiamo facendo riferimento in maniera abbastanza esplicita al caso Vannacci, c'è qualcuno nell'ambito della politica che sa usare un po' la stessa arma, ma dalla parte opposta, se c'è qualcuno che avete individuato possa essere, insomma, un antagonista un po', se vogliamo, no, del processo comunicativo di Vannacci, Isabel?
No, guarda, Chiara, io su questo ti dico la verità, non saprei risponderti adeguatamente, perché è un po' più la mia mentalità da millennial, che probabilmente è un po' restia, cioè nel senso io affronterei, cioè sfrutterei i meccanismi poi delle piattaforme in tutt'altro modo, quindi probabilmente se dovessi fare un'analisi più che altro tecnica non mi verrebbero in mente personaggi politici nello specifico, paradossalmente mi verrebbero in mente più delle figure che hanno costruito proprio una sorta di contronarrazione. Ovviamente io sono sempre millennial, quindi faccio anche riferimento a quelle che son persone, personaggi attivi sicuramente nella politica, che comunque lavorano proprio appunto nella direzione di costruire delle contronarrazioni. Quindi secondo me questo potrebbe essere, cioè, un meccanismo giusto da riportare anche in ambito politico, probabilmente creare appunto, soprattutto facciamo l'esempio di Vannacci, una contronarrazione, però che produca qualcosa, cioè che aggiunga valore a quella che è una narrazione già ormai persistente e percepita dalla maggior parte della popolazione. Quindi sicuramente Andrea lo saprà meglio di me, e non c'è collegato, non è connesso, vero?
Sì, ce l'abbiamo collegato.
Ce l'abbiamo, ok, sì, perfetto. Sì, sì. Quindi lui sicuramente dal punto di vista dei boomer saprà insomma scendere più nel dettaglio dell'ambito politico vero e proprio.
Andrea, chiedevo proprio questo a Isabel, cioè se secondo te, dal punto di vista della comunicazione nell'ambito politico, c'è qualcuno che può in qualche modo contrastare o che usa un po' la tecnica di Vannacci e magari lo riesce ad annullare.
Paradossalmente è qualcuno che ha perso completamente la credibilità politica.
Che è quello che penso
passato,
io, credo.
Che è
Renzi. Pure secondo me, è l'unico in grado di contrastare Vannacci.
Esatto, però il problema è che Renzi è completamente screditato da un punto di vista politico.
Purtroppo.
Esatto, però è tuttora quello che riesce a mettere in difficoltà Mannacci, da Meloni e tutto
è l'unico che ha la dialettica.
È la dialettica e la semplicità.
E la semplicità di spiegare alcune cose, sì, in questo momento. No, allora siamo d'accordo.
Il
personaggio si è sbruciacchiato strada facendo.
Esatto, da solo.
Da solo, purtroppo. Ricordiamo che è stato, insomma, premier Renzi, era molto giovane quando è diventato premier. Forse ha peccato un po'. Sì,
esatto, recentemente ha avuto di contrastare appunto proprio con la dialettica, con un tipo di comunicazione semplice, non banale, perché i contenuti poi mettevano in evidenza.
Certo.
Il problema è che diceva, beh, ma lui è sempre lo stesso, e quindi di verità lui, però se no, da un punto di vista comunicativo è perfetto.
È perfetto.
Ciò che ne pensi, Isabel?
Isabel ha detto che nella politica non riesce a mettere tanto bocca, perché è un po' troppo millennial.
Questo è l'altro tipo di problema.
Questo?
Andrea, no? diceva Chiara, io preferisco le contronarrazioni create dagli influencer e creator, che sono sicuramente più appealing, però sono d'accordo con voi, nel senso che andiamo a vedere tutte le caratteristiche politiche, probabilmente sì, e ripeto comunque... Secondo me ci sono messaggi che vengono costruiti, messaggi comunicativi costruiti molto meglio da persone che non hanno la stessa visibilità e che possono comunque produrre una riflessione un pochino più ampia, ma è sempre il punto di vista della millennial.
E quindi è un punto di vista diverso. Allora, andiamo col secondo stacco musicale e poi rientriamo per il terzo tema, che è social media e amplificazione del conflitto.
Sento le gambe. Dove sono le braccia? E mi manca il respiro, eppure sono viva. Sento che sorrido, io non l'ho deciso. La vista mi abbandona un po'. Cerco la mia postura, divento la paura. Mi trema anche la gola, la voce non mi trova. Le mani che mi ingannano. Così ci si innamora. Fare spazio dove posto non si trova.
Eccoci di nuovo, allora questa era Levante. Abbiamo detto che adesso ce ne andiamo a vedere, andiamo avanti, diciamo, nella nostra scaletta, andiamo a toccare un altro tema che è quello dei social media e dell'amplificazione del conflitto.
Esatto,
un pochino.
Quale?
Prima parlavamo di TikTok, abbiamo iniziato a toccare l'argomento social media, che ormai non si può non toccare quando si parla di comunicazione, però in effetti questo discorso di amplificare i contenuti di qualsiasi di genere, inclusi quelli discriminatori, quanto può essere nocivo oppure no, positivo, non lo so. Dimmi un po'.
Allora, io ho un punto di vista un pochino discordante, cioè nel senso, secondo me i social ci stanno facendo discutere peggio. Questo è l'assunto da cui parto. E soprattutto, secondo me i millennials hanno comunque, cioè, un vantaggio, perché come i boomer sicuramente ricordano comunque internet prima degli algoritmi, cioè quando arrivò Facebook per noi sembrava veramente una piazza virtuale, e oggi spesso invece sembra veramente di essere finiti dentro un'arena, quindi ci sono questi meccanismi di lotta che, se voi ci pensate, una volta comunque non c'erano, quindi cioè, anche per noi comunque la situazione rispetto magari alle nuove generazioni, quindi generazione Z, è molto particolare, perché riusciamo comunque, nonostante siamo utilizzatori dei social media, ad analizzarli con un occhio abbastanza critico. Cioè, se noi pensiamo a quello che effettivamente succede sotto qualsiasi notizia che viene pubblicata sui social media, perché escono magari gli articoli, tempo 5 minuti e i commenti diventano veramente una guerra. Cioè, un altro esempio recente, secondo me, è quello dell'intelligenza artificiale, perché anche, cioè, è stato il caso massimo di questi contenuti che sono poi stati generati dalle AI e che hanno cominciato a circolare, parlo di ovviamente un tema, quindi di discriminazioni, che hanno cominciato a circolare sui social media e hanno proprio intasato totalmente ormai tutti questi spazi mediali che stiamo utilizzando. Probabilmente, come dicevo prima, secondo me la tecnologia ci sta rovinando ancora di più, e questi social non aiutano le persone, anche se parallelamente, come dicevo prima, nel caso ovviamente delle contronarrazioni, è proprio grazie all'introduzione di questi spazi liberi che moltissime persone poi hanno la possibilità di raccontare la propria storia, di metterci la faccia e quindi di dare delle testimonianze diverse rispetto a quelle che poi sono ovviamente notizie che vengono solo ed esclusivamente riportate e che generano poi dibattito. Quindi forse l'unica nota positiva che io trovo è che effettivamente si ha la possibilità finalmente di partire un po' dal basso, no? Nella creazione del contenuto, e non rispettare sempre questa gerarchia che viene dall'alto e che quindi ovviamente ci induce poi a trattare il tema come conviene di più. Non so Andrea, perché ovviamente magari per lui è diverso, cioè i social media sono visti diversamente.
No, capisco benissimo quello che dici rispetto al fatto che i social sono un problema, è uno dei problemi più grandi, ma non è il problema né dell'isolamento, né tantomeno del fatto che non costruiscono connessioni, come qualcuno dice, ma molto più semplicemente perché appunto sono nella loro struttura, nella loro modalità intrinseca, per come sono costruiti, che provocano radicalizzazione, provocano polarizzazione, provocano conflitto senza senso, provocano ovviamente disinformazione, provocano anche tutti quegli elementi appunto di discriminazione anche. Proprio perché sono fatti in quel modo, sono fatti perché questo possa avvenire e possa moltiplicarsi il più possibile. L'elemento di solidarietà che talvolta si trova anche all'interno ovviamente del mondo dei social media viene spesso e volentieri non favorito dagli algoritmi delle piattaforme, perché non portano sufficientemente persone, relazioni, commenti, movimento all'interno delle piattaforme, e quindi guadagno anche ovviamente per le piattaforme. Questo elemento è strutturale, quindi mentre per i millennial, come dicevi, c'è una comprensione maggiore rispetto a questi aspetti, per i boomer questa roba è assolutamente incomprensibile. Non sto dicendo tutti i boomer, ma la maggior parte. E quindi questo comporta anche un uso assolutamente sbagliato, assolutamente scorretto. Penso alla sua cosa che non tradisce né il senso né il funzionamento, e quindi talvolta vengono appunto moltiplicate delle cose o diffuse delle cose che sono surreali, o in qualche caso molto spesso, per il tema di cui stiamo parlando, in termini di conseguenze negative nei confronti degli altri e discriminatori nei confronti degli altri. Però questo non è di differenza, diciamo, tra le persone più giovani e le persone più anziane, che non stiamo parlando dell'anzianità della quarta età, stiamo parlando di una fascia d'età che va dai 45-50 fino ai 70, che è una parte importantissima della popolazione, anche tra le più numerose in questo momento. Quindi c'è un elemento di non comprensione di dove sto, di che cosa ci sto facendo dentro al mondo del social.
Bene, bene, mi sembra che porti tanti spunti questo tema, è un tema interessante, perché lo si può declinare in tantissimi modi. C'è un altro tema che io a questo punto andrei subito ad affrontare, che è quello del comunicare diritti oggi, perché poi adesso l'abbiamo diciamo spostato un po' più sulla politica. Un po' meno sul discorso proprio dei diritti, no? Come si fa a comunicare oggi bene senza correre questi rischi? Quali accorgimenti possono essere portati? C'è un comunicatore che riesce bene in questo intento, che è un modello che si può seguire? Insomma, dateci anche qualche risposta e qualche indicazione.
Inizio io, poi lascio la parola ad Andrea, perché in realtà mi rifaccio direttamente alla domanda che ho fatto prima, cioè è possibile oggi parlare di diritti senza trasformare tutto in una guerra? Boh, probabilmente a questo non esiste una risposta, però secondo me ci sono anche degli esempi che possono essere portati, che sono molto vicini alla vita quotidiana, cioè pensiamo ad esempio a tutto l'aspetto lavoro, no? Oggi molte aziende comunque parlano di inclusione, parlano di benessere organizzativo, parlano di parità di genere, e faccio questo riferimento alle aziende proprio perché poi voglio lasciare la parola ad Andrea, perché c'è ancora ci sono persone che vedono queste iniziative come un progresso, cioè ci sono persone invece che le considerano come delle operazioni di immagine, c'è chi pensa che siano addirittura imposizioni, e lo stesso ovviamente accade anche nell'ambiente universitario, poi probabilmente Andrea lo saprà meglio di me, quando si parla di linguaggio inclusivo, di accessibilità per gli studenti con disabilità, di supporto psicologico, di contrasto anche a tutte le discriminazioni, il dibattito diventa quasi immediatamente politico, eppure stiamo parlando comunque di aspetti molto concreti della vita delle persone. Quindi non lo so, probabilmente lato mediale, perché è quello più vicino a me, diciamo che qualche cosa sta migliorando, cioè già il fatto, io ho introdotto il tema parlando anche appunto di serialità, quindi del mondo della serie TV e del cinema, cioè oggi ogni nuova produzione, quasi ogni nuova produzione introduce comunque dei personaggi appartenenti anche a delle minoranze, no? Uh-huh. E questo spesso genera comunque delle discussioni, perché si parla di rappresentazione, chi di agenda magari ideologica, ma c'è soprattutto chi parla di inclusione, quindi probabilmente le nuove generazioni, che già sono molto più sensibili sulle tematiche perché sono molto più attive delle vecchie, ovviamente diciamo che si cominciano a sentire riconosciuti in qualcosa. Quindi probabilmente questo secondo me è il primo passo, ma soprattutto perché poi a livello di comunicazione, di strategia di comunicazione, nel momento in cui hai qualcuno che ti ascolta, puoi comunque strutturare dei messaggi un pochino più efficaci. Quindi probabilmente questa è l'unica cosa che mi verrebbe da dire, Andrea, però non so che cosa ne pensi te, è che troppo spesso, cioè, ne parliamo come se fosse una partita da vincere e non... La conversazione da costruire insieme, no?
Infatti.
Chi ci riesce, vediamo chi vince e chi perde.
No, a me viene in mente un po' una cosa di questo tipo. No, quello che sto dicendo adesso non è una soluzione, non è un consiglio in assoluto, però ci sono delle situazioni dove vengono chiamati influattivist, l'attivismo degli
gli influencer attivisti che stanno proponendo la cultura da influencer, ma che propone appunto elementi che non sono omologati all'uso del modo di essere, di influenzare solo per guadagnare, ma invece vengono utilizzati per promuovere diritti, per promuovere riflessioni, per promuovere azioni collettive. E me ne vengono in mente un paio, ma solo per farne un paio di esempi che sono un po' particolari. Uno si chiama 90% Lab, che 90% è il codice di avviamento postale di Palermo, e 90% Lab sono un gruppo di ragazzi e ragazze che vogliono portare alla riflessione più generale un modo diverso di immaginare e di pensare la città di Palermo, con tutti i problemi che ha la città di Palermo, con le difficoltà che si trovano a vivere quella realtà. E sempre dalla Sicilia, che la pronuncia non so mai se è corretta, che è Claudia Fauzia o non lo so, che lei si definisce una femminista o lesbica addirittura, non mi ricordo, nella sua identità, ma che fa una serie di interventi in quel caso rispetto alla necessità, rispetto ai giovani del sud, di non abbandonare la loro terra e di porsi il problema di vivere la realtà siciliana per come dire, riuscire a coglierne tutte le potenzialità, le risorse, eccetera. E sono due modi, in contesti molto difficili, che ci hanno preso piede un po' per lo stile comunicativo abbastanza fresco, smart, intelligente, e dall'altra parte perché affrontano temi che a volte sono spinosi. 90% Lab recentemente ha posto una questione interessantissima, almeno dal mio punto di vista, in uno dei suoi post su Instagram ha raccontato che non esistono più nelle città luoghi di incontro che non prevedano un consumo di qualcosa. Ci si incontra all'aperitivo, ci si incontra a cena, ci si incontra per andare a vedere uno spettacolo, ma non c'è un momento in cui ci si incontra senza dover comprare nulla. Cioè, perché questi luoghi non ci sono più o non riusciamo più a viverli senza che necessariamente ci sia un consumo di qualcosa? Ed è, come dire, una posizione che esce fuori dal coro, che esce fuori dall'agenda e dalle riflessioni che solitamente si sentono. Ecco, questa modalità consente di forse minoritaria, ma potendo danno con buon servizio il 90% Lab, effettivamente, almeno rispetto al loro contesto, un po' riescono a influenzare in un modo differente rispetto a quello che invece fanno gli influencer tradizionali, che stanno invece dentro alla logica della divisione, alla logica delle piattaforme, no? Quindi sono due esempi che mi sento di fare ora più recenti che ho visto e che stanno attenti anche a questi temi della discriminazione, soprattutto la Fauzia, che ovviamente la vive anche come identità personale, un modo diverso di affrontare e di discutere di questi temi. Non so se riconosci, Isabel.
Ma Andrea, ti dirò, non l'ho mai sentito, adesso mentre me lo dicevi li stavo andando a cercare perché mi sembrano molto interessanti, probabilmente perché sono una realtà un pochino distante dalla mia, ma sicuramente sono un esempio da studiare, da prendere in considerazione assolutamente.
Sì, sono esempi lontani da un punto di vista geografico, ma non sono lontani da un punto di vista generazionale, invece. Sono molto più vicini a te rispetto all'essere vicini a me, insomma, anche nel linguaggio, nella grafica, nelle modalità che usano, insomma. E questo è interessante. Cambiano il mondo, non credo. Però con questo vero si sentono delle voci differenti. Non sempre condivisibili, rispetto a ciò che dicono, ma il tema non è che sia condivisibile o meno. e che ci sia un elemento almeno di rottura rispetto a, a quello che invece è la cornice in cui ci troviamo a discutere solo di alcuni temi e in modo sempre uguale a se stesso, ecco, da questo punto di vista mi sento di dare, ripeto, non consigli, ma suggestione, chiamiamole così.
Bene, bene, insomma, abbiamo sviscerato un argomento che se ci serviva comprendere un pochino e capire, e speriamo che insomma anche chi ci stava ascoltando abbia fatto le sue considerazioni, le sue riflessioni su questo aspetto che sicuramente tornerà, insomma, abbiamo appena affrontato, ma va seguito anche sui sui quotidiani, sui dibattiti televisivi, prestando una certa attenzione su questo fenomeno che può diventare, oltre che da fenomeno mediatico, anche un fenomeno di tipo diverso, no? Che comunque è sempre collegato poi a, a un discorso culturale, evidentemente. Oppure, mi viene da chiedere, funziona così in tutti i paesi?
Andrea, con di te.
Il tuo punto di vista, Isabel, poi Andrea ci dice il suo.
Secondo me no, Chiara, lo sai, cioè... Secondo me ci sono tante differenze comunque a seconda dei paesi di riferimento, ma questo è sempre per una questione di percezione, poi di mentalità che logicamente è totalmente diversa, no? Cioè io di recente sono stata in Spagna, per dirvi, cioè lì proprio, ma anche proprio il trattamento che viene fatto di determinate tematiche è totalmente differente. Cioè come si affrontano discorsi legati a tutto, cioè ad oggi c'è quasi ancora la paura poi di parlare di alcune cose come se fossero effettivamente ancora dei tabù, no? Quindi anche la paura poi di esporsi nel dire il proprio pensiero anche tra amici, eh? Quindi non è soltanto una questione legata comunque a un'esposizione più pubblica. E lì però c'è proprio un problema di fondo che, ripeto, è legato alla percezione che noi abbiamo probabilmente qui. Anche se abbiamo delle generazioni che stanno cercando di invertendo un po' la rotta, probabilmente sradicare totalmente questi immaginari che ormai sono strutturati in questo modo e sarà molto molto difficile. Non so, Andrea.
Andrea che pensa di questo?
Ecco. No, grandi speranze, almeno nel breve periodo non mi pare che ci siano, perché c'è una continuità nel modo di comunicare e mi sembra anche che nel breve periodo stiamo andando ancora di più verso una ulteriore radicalizzazione, ulteriore peggioramento delle relazioni e delle modalità con cui si riconoscono gli altri, perché si trovano sempre cose peggiori a cui diciamo, il vino ci si arriverà e invece arriviamo sempre più avanti, cioè spostiamo sempre il confine del modo di parlare nelle persone più vulnerabili da vari punti di vista. Ecco, da questo nel breve no, però io ho tanta speranza nel medio periodo, perché una cosa di questo tipo non può durare all'infinito, perché altrimenti si distruggerebbe completamente qualunque elemento di solidarietà umana e di capacità di relazione con gli altri. È vero, ci sono dei periodi in cui le relazioni, la solidarietà sparisce, pensiamo a momenti di guerra che tuttora ci sono ma che non ci riguardano noi come mondo occidentale direttamente sul nostro territorio, ma ce ne abbiamo avuti tanti e lì c'è la sospensione della solidarietà. Ecco, i social aiutano molto in questo momento il mondo mediale a sospendere la solidarietà. Però non può cancellarla del tutto perché fortunatamente siamo esseri umani e quindi da questo punto di vista la mia speranza è che nel medio periodo ci sia almeno una parte delle persone che rinsaviscono. Dico proprio questo termine perché talvolta c'è una rabbia talmente esplosiva, talmente diffusa e talmente presente in tantissime situazioni e che continua ovviamente nei social che aiutano a, come dire, implementare, a far crescere questa rabbia, poi a un certo punto la rabbia non produce più niente e in parte si autodistrugge anche. Però è una speranza, ecco, non c'ho la palla di vetro.
E certo, questo...
vado più in questa direzione, perché se dovessi pensare che invece anche nel medio e lungo periodo si va a peggiorare, beh, poi a quel punto davvero ritorneremo a società molto violente, dove non c'è più spazio per la solidarietà umana, che mi pare eccessivo, questo non credo che lo sia.
Benissimo, e allora... Sono le 18 e abbiamo chiuso anche oggi questo appuntamento che tornerà a luglio, prima della pausa estiva. Il tema non ve lo chiedo, ma immagino che avrete tutto il tempo per pensarci, per pensarci bene. E intanto vi auguro un buon mese e vi do appuntamento al 21 di luglio.
Bene.
Va bene?
Grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Boomer vs. Millennial, un programma a cura di Andrea Volterrani e Isabella Alfano.